Jesus Christus.
I titoli di oggi: amore, servizio ed unità nel videomessaggio del Papa ai Vescovi al clero del Venezuela. Stati Uniti, è il giorno di Joe Biden che giura come 46esimo presidente americano. Poi spazio alla pandemia, quindi l'Africa in primo piano, Etiopia, Sudan, Libia e Tunisia. Sono le 8 di mercoledì 20 gennaio, buongiorno da Andrea De Angelis. Amore e servizio sono le due strade indicate dal Papa in un videomessaggio ai Vescovi, al clero diocesano e religioso del Venezuela, che oggi concludono l'incontro virtuale sul tema «I nostri sacerdoti nella pandemia, la loro esperienza ed esercizio ministeriale in questo periodo». Nelle sue parole, da Francesco, l'invito a non dividersi e a favorire sempre l'unità della Chiesa. Gabriella Ceraso.
Così ci chiede il Signore, esperti nel compito di amare gli altri e capaci di mostrare loro nella semplicità di piccoli gesti quotidiani di affetto e attenzione la carezza della tenerezza divina. Papa Francesco con queste parole si sofferma sull'amore, il servizio verso gli altri, al quale i pastori, che ringrazia per la loro testimonianza, sono chiamati in questo tempo difficile di pandemia, nel quale è importante, spiega, condividere in uno spirito di fraternità fatiche e incertezze, ma anche la convinzione di portare avanti l'opera di Dio. A lui bisogna tornare perché strumenti nelle sue mani, attingere all'Eucaristia e alla lavanda dei piedi perché servitori umili. Occorre imparare a essere servi di tutti, sottolinea Francesco, in particolare dei fratelli e delle sorelle meno fortunati e tante volte scartati, e far sì che in questo tempo di crisi si sentano accompagnati, sostenuti e amati. Infine l'invito a lavorare con gioia e decisione, rinnovando il dono di sé al Signore e al suo santo popolo.
La pandemia da Covid-19 non si arresta e continuano a diffondersi nel mondo le varianti britannica e sudafricana. In Europa intanto un nuovo record di vittime per la Gran Bretagna, mentre gli Stati Uniti rimangono in assoluto il paese più colpito. Adriana Masotti.
Continua nel mondo la conta dei morti e dei nuovi contagi da Covid-19, con in testa in Europa e Regno Unito, dove sono stati 1.610 decessi nelle ultime 24 ore, il dato più alto dall'inizio della pandemia. Cifre pesanti anche in Germania, dove si sta pensando a un prolungamento del lockdown, e un nuovo lockdown è stato deciso in Cina per 1.700.000 persone nel distretto di Daxing, a sud della capitale. Intanto la variante britannica del virus continua a diffondersi, secondo l'OMS è presente in 60 paesi, mentre quella sud africana in 23. Gli Stati Uniti restano il paese del mondo più colpito, superata la soglia dei 400.000 morti dall'inizio della pandemia. Nel frattempo si registra la denuncia del Forum Economico Mondiale, che a pochi giorni dall'appuntamento di Davos sottolinea come l'allarme pandemia lanciato dallo stesso World Forum negli ultimi 15 anni sia stato sempre ignorato.
E restiamo negli USA perché è tutto pronto a Washington per la cerimonia di insediamento di Biden, 46esimo presidente degli Stati Uniti. Alle 18 ore italiane il via la cerimonia, che non vedrà la partecipazione di Trump. Quest'ultimo ha salutato i suoi sostenitori con un videomessaggio nel quale ha rivendicato i propri successi. Benedetta Capelli.
A bordo dell'Air Force One, Trump lascerà Washington verso le 9 del mattino, le 15 in Italia, con una cerimonia davanti un hangar della base di Andrews, direzione Florida. Nessun discorso alla nazione, come si conviene ad ogni presidente uscente, ma un videomessaggio registrato lunedì scorso, nel quale rivendica i successi dei suoi 4 anni, ricorda di essere stato il primo capo della Casa Bianca a non iniziare una guerra. Breve riferimento all'assalto al Campidoglio: tutti gli americani, spiega, sono rimasti inorriditi, la violenza politica è un attacco a tutto ciò che amiamo come americani e non può mai essere tollerata. Infine, l'annuncio che il suo movimento è solo all'inizio. Fonti diverse ipotizzano la fondazione di un nuovo partito chiamato Patriot Party. Intanto Joe Biden è a Washington, una città blindata per la cerimonia di insediamento, alla quale prenderanno parte solo 1.000 ospiti, rigorosamente con mascherine e nel rispetto del distanziamento sociale. Appuntamento alle 12, le 18 in Italia, nell'ala ovest del Campidoglio. Il nuovo presidente punta a lanciare un messaggio di un viaggio che unisca il paese e riporti lo spirito americano. Al posto di Trump ci sarà il vicepresidente uscente Mike Pence.
E sono circa 3.500 le persone migranti honduregne rimpatriate dalle autorità del Guatemala, che hanno interrotto così il loro viaggio verso gli Stati Uniti. Portate a bordo di autobus e camion, sono state accompagnate al valico di frontiera di El Florido. Ieri la viceministra degli esteri dell'Honduras, Yerez, aveva fatto appello per il rientro dei suoi connazionali, criticando però l'operato delle forze dell'ordine guatemalteche. In Italia ora il governo Conte ha ottenuto la fiducia in Parlamento, dopo la Camera, ieri anche il Senato, 156 voti favorevoli, 140 i contrari, 16 gli astenuti. L'esecutivo italiano è però privo della maggioranza assoluta e già oggi è atteso un importante vertice. Al Senato, sempre oggi, è il giorno dello scostamento di bilancio necessario per approvare il nuovo decreto ristori. Il governo israeliano ha lanciato una gara per la costruzione di oltre 2.500 nuovi alloggi nelle colonie israeliane in Cisgiordania, Gerusalemme Est. A renderlo noto è stata Peace Now, organizzazione pacifista israeliana. Decisioni analoghe in passato hanno sollevato le critiche palestinesi della comunità internazionale e la condanna delle Nazioni Unite in quanto violazione del diritto internazionale. In Africa ora oltre 4 milioni di persone ridotte alla fame e migliaia di morti per il conflitto in corso nella regione etiope del Tigray. L'UNHCR lancia un appello urgente per poter accedere ai campi profughi. La portavoce in Italia Carlotta Sami, al microfono di Stefano Lecinski, parla di una questione di vita o di morte.
Ancora non abbiamo avuto accesso a due grandi campi, il campo di Shimelba e il campo di Zat. Siamo molto preoccupati per la sicurezza e la vita dei rifugiati eritrei in quei campi. Le persone che abbiamo incontrato anche in Sudan, ormai sono più di 58.000, continuano a portare resoconti che riteniamo affidabili sull'insicurezza, su gravi e dolorose violazioni dei diritti umani, fra cui omicidi, rapimenti mirati, rimpatri forzati di rifugiati in Eritrea.
Quindi questo conferma anche che la situazione di conflitto nel Tigray è una situazione di conflitto in corso.
La situazione assolutamente non è stabilizzata e noi continuiamo a fare appello anche alla comunità internazionale. Dobbiamo poter contare sul supporto finanziario e la priorità assoluta, ripeto, l'accesso incondizionato a tutte le agenzie umanitarie.
Il dispiegamento di truppe in Darfur nelle ultime ore ha rallentato le violenze nella regione del Sudan. Dopo tre giorni di scontri interetnici che hanno causato almeno 155 morti e decine di migliaia di sfollati. Veniamo ora alla strada della pace e della stabilità in Libia. Il segretario generale dell'ONU Guterres, in un rapporto al Consiglio di sicurezza, accoglie con favore i progressi tangibili compiuti dal paese nordafricano negli ultimi mesi. Elvira Ragosta.
Promozione dei dialoghi politici, di sicurezza ed economici intralibici sono i settori in cui Guterres riconosce i passi avanti fatti grazie anche alla facilitazione della missione ONU nel paese, a capo della quale è stata intanto ufficializzata la nomina dello slovacco Jan Kubis. Luciano Ardesi, esperto di questioni nordafricane.
Tutti i tavoli di dialogo messi in piedi negli ultimi mesi stanno andando avanti e questa è una buona notizia, vista la situazione di guerra che la Libia ha conosciuto fino al cessate fuoco dell'ottobre scorso. Sono passi importanti, ma sottoposti all'incognita della situazione del paese.
Per l'ONU, inoltre, pace e stabilità sono necessarie anche all'economia libica sull'orlo del collasso e per alleviare la situazione umanitaria di tutto il popolo.
E concludiamo con gli scontri in Tunisia, oltre 600 gli arresti in diverse città. Nel paese la disoccupazione giovanile è salita al 35%, un cittadino su 5 vive sotto la soglia di povertà. Il premier tunisino ha annunciato fermezza contro la violenza, aggiungendo che la frustrazione per la crisi economica e sociale accentuata dalla pandemia è comprensibile. Gabriella Ceraso ha intervistato Monsignor Ilario Antoniazzi, arcivescovo di Tunisi.
Durante l'anniversario dell'inizio della famosa primavera araba, che era primavera solo nel pensiero di coloro che l'hanno incominciata, però dopo questa primavera si è dimostrato un po' un autunno e ha provocato anche delle grandi illusioni e delusioni, soprattutto nei giovani, che si aspettavano una società migliore, si aspettavano soprattutto lavoro.
Lei, rappresentante della Chiesa, comunque come Chiesa, che cosa, che lavoro si può fare? Quale contributo si può dare?
Prima di tutto dare speranza alla gioventù e dire chiaramente che il futuro è nelle nostre mani, il nostro intendo del popolo di cui noi facciamo parte. Io ho l'impressione che la Tunisia sta prendendo coscienza un po' del valore della Chiesa, più che in passato. Siamo sempre più richiesti in riunioni nazionali qui per dare che cosa pensa la Chiesa.
È tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Patrizio Ciprari, regia Andrea De Angelis, grazie per l'attenzione, tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.